non avete nessuno strumento in mano, fogli o roba varia, perché purtroppo non è stato possibile, ma abbiamo una riflessione che ci viene per il Santo Natale, Natale del Signore. Io ve la leggo perché ho l'email sul telefono, quindi ve la posso leggere, però poi dopo vi sarà data appena possibile, ecco. Sarà fatta la fotocopia e sarà data. La volta scorsa è chiaro che ci siamo preparati per vivere l'Avvento, per vivere il Natale del Signore. Abbiamo parlato, se c'era il messaggio, di Maria, la donna dell'attesa, vi dicevo, che è giusto che sia così, è giusto che sia proprio Maria a prepararci ad accogliere Gesù. E la riflessione nello spirito di oggi è un po' unitaria, se vogliamo, perché sarà usata anche fra qualche giorno per l'incontro che verrà fatto dove sta Aurora, quindi è un po' una riflessione quasi per tutti i gruppi, diciamo così. Se tu conoscessi il dono di Dio, certamente lo Spirito Santo, e specificatamente i doni che Egli porta agli uomini. Nell'era del terzo fiat che stiamo vivendo, il dono supremo dello Spirito Santo è il divino volere. Lo sappiamo bene. E come figli del divin volere non possiamo non avere in noi l'anelito verso ogni creatura e desiderare di dire a tutti: se tu conoscessi il dono di Dio. Ai nostri occhi è un dolore grande vederlo ancora ignorato, a volte anche da chi ha la grazia di poterlo conoscere. Alcune diffidenze, o peggio indifferenze, ci accomunano strettamente a Gesù e vogliamo riparare ogni rifiuto e consolare il suo cuore divino, particolarmente in questi giorni in cui ci prepariamo a rivivere il mistero dell'incarnazione del Salvatore, che viene per operare in sé la nostra redenzione. Stringiamoci intorno a Lui, perché la vista di noi lo faccia sentire più atteso, accolto, amato, ed Egli accolga la nostra implorazione sempre più pressante del suo ritorno glorioso e dell'instaurazione del regno della divina volontà, come in cielo, così in terra. E sia esaudita la preghiera che Gesù ci ha insegnato, così sia. Ecco, siamo ormai giunti al termine del tempo di Avvento, di questo tempo di preparazione. Ieri abbiamo iniziato la novena in preparazione al Natale del Signore, certamente noi la facciamo con e insieme a Luisa, no? Attraverso quello che lei ha scritto. Ebbene, già il fatto di iniziare questo momento prossimo di preparazione ci deve spingere a prepararci ancora meglio, se fino ad ora non lo abbiamo fatto. Dice, vabbè, ma tanto ormai ho finito l'Avvento, ho passato l'Avvento, restano pochi giorni, è inutile adesso che mi sforzo, se non l'ho fatto fino a mo' non lo posso fare. È un errore questo, no? È un errore grande, perché vuol dire abbandonare o trascurare quella strada che il Signore ci ha donato, quei doni che lo Spirito ci ha fatto. E proprio per rispondere a quegli eccessi d'amore, come la novena è così intitolata, i 9 eccessi d'amore, proprio per rispondere a quegli eccessi d'amore dobbiamo rispondere con il nostro piccolo e misero amore, perché l'amore di Dio, o meglio il nostro amore, non è paragonabile sicuramente all'amore di Dio, che è certamente infinito e grande, però vieni Signore ad amare in me, vieni tu ad amarti in me, vedete, vieni tu a pregarti in me. E allora ecco che tutto questo viene compensato dal suo amore. Se tu conoscessi il dono di Dio, ricordate in quale occasione, no, è stata detta da Gesù questa parola, l'incontro con la Samaritana, questa donna che aveva sete sia fisica che spirituale, sia materiale che spirituale, Questa donna che va al pozzo per attingere l'acqua e trova invece l'acqua di vita eterna, colui che poteva dissetarlo in eterno. E in un certo momento la donna ha anche pensato di aver risolto i suoi problemi di cammino, di fatica, perché andare a prendere l'acqua alla fontana era per gli ebrei, ma anche per i samaritani, un compito della donna. Quindi, in un certo senso, se quest'uomo era capace di fare tutto questo, lei aveva risolto il problema, no? Se questo poteva dissetarla per l'eternità. Ma ancora non aveva capito. Se tu conoscessi il dono di Dio, se tu sapessi veramente che cosa ti sta accadendo nella tua vita, se tu sapessi veramente con chi stai parlando, con chi hai a che fare, se tu conoscessi il dono di Dio e colui chi è colui che ti sta parlando, dice Gesù alla donna. Ecco, lo dice continuamente anche a noi, sapete, perché noi siamo continuamente come quei due di Emmaus. Gesù stava accanto a loro e loro non lo riconoscevano. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo fatti in questo modo? Quante volte anche noi nella nostra vita abbiamo Gesù accanto o addirittura lo abbiamo in noi e non lo riconosciamo, non lo vogliamo riconoscere. Ci diceva la riflessione, stringiamoci attorno a Lui, facciamoci sentire questo calore, questo affetto, questo amore che noi dobbiamo necessariamente provare per Lui. Vedete, quel dolore di Gesù, quella sofferenza di Gesù, ecco, verso questa donna, ma verso tanti altri che non riconoscono questo dono di Dio. Ci diceva la riflessione, portare agli altri, o meglio dire agli altri, se tu conoscessi il dono di Dio, ma in che modo? In che modo io devo rivolgermi? Non in modo di rimprovero. Non in modo di superiorità, io lo conosco e tu no, se tu conoscessi il dono di Dio, ma se non lo conosci manco tu, come fai a farlo conoscere agli altri? Allora, per poter dire agli altri se tu conoscessi il dono di Dio, dobbiamo assimilare questo dono, dobbiamo vivere di questo dono, dobbiamo anelare a questo dono, dobbiamo andare incontro a questo dono che viene incontro a noi. Ricordate, l'altra volta io vi dissi che l'Avvento, però mi sembra che l'ho detto, l'Avvento non è altro che l'incontro di due movimenti, l'uomo, Dio che viene incontro all'uomo, l'uomo che va incontro a Dio. Non ci può essere un solo movimento. Ci devono essere necessariamente tutti e due i movimenti, anche perché Dio sappiamo bene che non violenta nessuno. Proprio ieri sera in un'altra catechesi sulla Divina Volontà a Caserta dicevo proprio questo: l'uomo è libero, Dio ha creato l'uomo libero, c'ha la sua libertà. Che si diceva, ma perché Dio non ferma la mano di quello che sta uccidendo, che sta sparando? Sarebbe troppo facile. Non siamo burattini, non siamo dei robot, non siamo delle cose che lui, delle pedine che lui manipola così come vuole. No, ci ha lasciato la nostra libertà ed è questa libertà che o ci fa diavoli o ci fa santi, non c'è la via di mezzo. Non si può, ecco, stare al centro un poco da una parte e un poco da un'altra. Questa nostra libertà, se non è rettamente educata, se non è rettamente guidata, da che cosa? Dal divin volere, e allora vedete che ci fa fare altre strade, ci porta per altre strade. Ci porta per la strada di Erode, già ve l'ho detto. Quando i magi vengono messi di fronte a una scelta, o ritornare indietro e dire ad Erode dove stava il bambino, e così fare quello che doveva fare. Diceva Erode, fatemelo sapere perché io poi vado per adorarlo. Se... E chi te lo dice? Adorarlo, altro che adorarlo. Erode voleva farlo fuori perché si sentiva minata la sua autorità, il suo essere re, ancora una volta gli interessi personali, perché non conosceva il dono di Dio. Mentre invece i magi, una volta conosciuto questo dono di Dio in un piccolo bambino posto in una grotta, in una mangiatoia, Quindi non l'hanno riconosciuto, non hanno riconosciuto Dio nella ricchezza, nella superbia, nella superiorità, nel potere, ma lo hanno riconosciuto nell'indigenza e nell'abbassamento. Una volta riconosciuto, ci dice il Vangelo, per un'altra strada tornano a casa loro. Sarà a noi la scelta, dopo aver adorato Gesù, dopo aver conosciuto questo dono, se vogliamo tornare per la strada di Erode oppure vogliamo tornare per un'altra strada, che è la strada di Gesù. Di fronte a Gesù non si può restare indifferenti, non si può dire voglio andare da una parte o voglio andare da un'altra, oppure non voglio stare con te, oppure voglio stare un po' con te, ma un po' voglio fare anche la mia volontà. No, se noi abbiamo scelto di fare questa strada, sappiamo bene perché ve lo stiamo dicendo, perché ve lo dico io, perché ve lo dicono gli altri, sappiamo bene quali sono le conseguenze, quindi siamo liberi di accettare o meno, siamo liberi di continuare o meno. Molti mi dicono, ma io se sapevo, non è vero che non sapevi, perché lo sapevi, te l'abbiamo detto e te lo stiamo dicendo. È una scelta radicale da fare, mezze misure non ne esistono, mezze misure non ce ne possono essere. I compromessi lasciamoli fare ad altri, ma non possiamo farli noi assolutamente, o nero o bianco, o con Dio o contro di Dio, o con Gesù Cristo o con il demonio, o facciamo regnare la nostra volontà o facciamo regnare la volontà di Dio. Ecco, se tu conoscessi il dono di Dio, se ancora siamo in questa altalena, vuol dire che questo dono ancora non lo conosciamo, vuol dire che questo dono ancora non l'abbiamo approfondito, vuol dire che questo dono ancora non lo viviamo fino in fondo. E allora il Natale, l'Avvento prima e poi il Natale, ecco, viene a essere il momento opportuno, il momento buono, il momento favorevole, come dirà San Paolo, per svegliarci dal sonno. Qua siamo un po' tutti addormentati, no? Sia fisicamente che spiritualmente. Ma è il momento buono per svegliarsi dal sonno, cioè per levare il capo, perché la nostra liberazione è vicina. Chi è che cammina col capo chino? Chi è che si mette scuorna? Chi è che ha vergogna? Chi è che ha qualcosa da nascondere? Chi è che è schiavo? Chi è che viene dominato da qualcosa o da qualcuno? Noi siamo figli, non possiamo camminare con il capo chino. Noi dobbiamo camminare a testa alta. Ma noi non abbiamo la nostra nobiltà, quelle soffissazioni, lo sapete, perché la nobiltà è quella del cuore, non è quella del cognome o dei casati o di altre cose, si dice quando ne viene in doblasone, no? Quindi quelle sono stupidate, va bene? La nobiltà è quella del cuore, la nobiltà è la nostra, figli del divin volere, noi siamo nobili. Non nel senso in cui vi ho detto già altre volte, non siamo l'elite della Chiesa e non siamo né la nobiltà della Chiesa, ma siamo nobili perché siamo figli, e i figli camminano a testa alta. Perché? Perché il padre che noi abbiamo è un padre che sta al di sopra di tutti, è un padre che, ecco, mi ha dato tutto, io sono erede. E attenzione, essere erede vuol dire possedere tutto ciò che possiede lui, perché l'eredità, se io sono, perché per ognuno di noi, per lui è figlio unico, sapete questo, eh? E allora se io sono il figlio unico, il figlio prediletto, come dice, questi è il mio figlio prediletto nel quale ho posto tutta la mia compiacenza, e lo dice di ciascuno di noi, io non eredito una parte di quello che ha mio padre, io eredito tutto quello che ha mio padre. Vi pare niente? Se tu conoscessi il dono di Dio, questo dono noi non lo conosciamo ancora, o non lo conosciamo appieno, e proprio perché non lo conosciamo ancora e non lo conosciamo appieno, non lo possediamo ancora e non lo possediamo appieno. Ecco perché il Natale viene in aiuto alla nostra debolezza, viene in aiuto alla nostra indigenza, viene in aiuto alla nostra povertà, Ma come? Colui che si fa povero, colui che si fa nulla, colui che si annienta, viene in aiuto alla nostra povertà? Certamente, perché lui ci arricchisce proprio attraverso quella povertà. Sembra un controsenso, ma invece è così. Lui ci arricchisce proprio attraverso quell'indigenza, lui ci arricchisce proprio attraverso il suo annientamento, il suo diventare nulla. Pur essendo Dio, egli si fa piccolo, si fa nulla, si fa in tutto simile a noi, tranne che nel peccato. Ecco perché allora dobbiamo unire la nostra volontà umana alla sua volontà divina. Ed ecco perché gli atti umani di Cristo sono atti salvifici, sono atti che ci salvano, sono atti che ci elevano, che ci fanno ancora di più diventare figli, che ci fanno ancora più diventare come Lui, in Lui e per Lui. Il Natale del Signore non è altro che questo venire incontro di Dio all'umanità, di questo venire incontro di Dio ad uno a ciascuno di noi. Quando Egli si manifesta ai pastori, non si manifesta a personaggi pubblici o a personaggi potenti o a personaggi ricchi, ma si manifesta ai pastori. Perché? Perché è nell'umiltà che si comprende Dio. Perché è nella mancanza di superbia che si comprende Dio. Se io voglio mettermi al di sopra di Dio e voglio mettermi addirittura al suo livello, questo già lo posso fare, ma lo posso fare quando posseggo in me il divin volere. Ma se invece lo faccio così come lo fece Eva nel giardino dell'Eden, quando il serpente gli disse sarete simili a Dio, e allora ho sbagliato strada, allora ho preso un'altra strada, ho preso la strada della superbia. Nella superbia io non capirò mai Dio. Nella superbia io non accoglierò mai Dio. Nella superbia io non possederò mai Dio. Quel bambino, ci dice il profeta, ci è nato un figlio, non è nato un figlio a Maria, dice ci è nato un figlio, è nato per noi, è nato a noi, è stato donato a noi. Quel bambino deposto nella mangiatoia, avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia, viene donato a noi. Sono io quelle fasce, sono io quelle quella mangiatoia, la mia umanità, quella mangiatoia e quelle fasce che avvolgono il corpo divino di Cristo, avvolgono la divinità di Cristo e non fanno altro che elevare me, povera creatura umana, alla dignità di figlio di Dio e alla dignità divina. Se tu conoscessi il dono di Dio, non lo conosciamo. E molte volte la cosa peggiore non è che non lo conosciamo perché, ma è perché non lo vogliamo conoscere. Non abbiamo la volontà di conoscerlo, abbiamo paura di conoscerlo, perché questo dono ci stravolge la vita, questo dono ci cambia la vita, questo dono ci interpella, questo dono è esigente. Vedete, come quando Gesù parlò con quella donna, gli ha stravolto la vita, e ha stravolto la vita di quelli che poi dopo avevano ascoltato. E quelli che avevano ascoltato, come gli dicevano? Noi non crediamo più per quello che ci dici tu, ma crediamo perché abbiamo incontrato Lui. E questo è il nostro comunicare il dono di Dio, come ci ha detto la riflessione. Dobbiamo essere per gli altri testimoni di questo dono di Dio, nel momento in cui noi gli diciamo, se tu conoscessi il dono di Dio, dobbiamo esserne anche testimoni, perché ci possono pure rispondere, fammo conoscere. E se io non lo conosco, che gli faccio conoscere? Se io non lo vivo, che gli faccio conoscere? Non è con le chiacchiere, lo diciamo sempre, no? Che facciamo conoscere qualcosa, ma è col nostro modo di vivere, col nostro modo di essere, col nostro modo di aver assimilato e fatto nostro questo dono. Il dono è il dono della divina volontà, non ci sta niente da fare. Rileggiamo un attimo di nuovo la riflessione in modo da assimilare ancora di più quello che il Signore vuole da noi. Il dono di Dio, certamente lo Spirito Santo e specificatamente i doni che Egli porta agli uomini. Nell'era del terzo Fiat che stiamo vivendo, e lo sappiamo bene che stiamo vivendo l'era del terzo fiat. Negarlo vorrebbe dire, ecco, essere ciechi. Vedete, mi ha impressionato e meravigliato, perché ogni volta che uno legge la scrittura scopre sempre di cose nuove, ma questa è proprio una cosa proprio palese, no? Quando il profeta Isaia dice il giorno in cui cominceranno ad accadere queste cose, quelle di cui poi parla Gesù nel Vangelo, perché non c'è bisogno, e lo ripeto, di andare dietro a messaggi, messaggini, date e datette, no? Queste cose lasciamole farle ad altri. Diceva Isaia qualche giorno fa, diceva, inizieranno queste cose nel giorno della grande strage, quando cadranno le torri. Più chiaro di questo, che cosa doveva ancora dirci? Numero di telefono, carta d'identità e quante vittime avrebbero fatto o dove sarebbe accaduto? Nel giorno della grande strage, quando cadranno le torri, questo inizierà. E allora siamo nell'epoca, nell'era del terzo fiat, non c'è nulla da fare, perché sappiamo che il terzo fiat, sì, sarà gioia, sarà il regno di Dio sulla terra, della divina volontà della terra, sarà il compimento della preghiera, Signore venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, però bisogna purificarsi, non è che ci si arriva così, non è che ci si arriva tra balli e suoni, non è che ci si arriva tra scherzi e eccetera eccetera. No, bisogna purificarsi, bisogna passare necessariamente attraverso quelle cose che Gesù ha detto nel Vangelo. E non mi chiedete quali sono, perché le avete ascoltate nei Vangeli di questi giorni dell'Avvento, e un poco prima dell'Avvento pure, qualche domenica e qualche giorno prima dell'Avvento, Gesù dava i segni di quello che sarebbe stato, di quello che sarebbe accaduto. E noi stiamo ancora a chiederci, ma il decimo, il settimo, l'ottavo, eccetera, eccetera, segreto, terzo, quarto o quinto. Ma vuol dire proprio che allora, se tu conoscessi il dono di Dio, vuol dire che ancora non riusciamo a riconoscere, ecco, i segni dei tempi. E Gesù dice, li riconoscete da altre cose, riuscite quando viene a piovere, quando esce il sole, eccetera, eccetera. E queste cose qui non riuscite a riconoscerle, non le volete riconoscere. Nell'era del terzo fiat che stiamo vivendo, il dono supremo dello Spirito Santo è il divino volere, lo sappiamo bene. Come figli del divino volere non possiamo non avere in noi l'anelito verso ogni creatura e desiderare di dire a tutti, se tu conoscessi il dono di Dio. Ecco, quest'ansia, l'ansia apostolica, l'ansia di Gesù, che tutti possano conoscere il dono di Dio. È come un dolore per il Signore che troppi non lo conoscono, così deve essere anche per noi. Dobbiamo partecipare, essere compassionevoli con Gesù, di questo dolore. Stringiamoci intorno a Lui perché la vista di noi lo faccia sentire più atteso, accolto e amato. Quello che il mondo non fa, né lo sente, né lo accoglie e né lo ama, né lo attende, né lo accoglie e né lo ama. C'è una festa grande, ma senza il festeggiato. Domenica scorsa dicevo proprio questo durante l'omelia, no? C'è tanta gente che dice io non ci credo. Beh, non ci credi, vai a lavorare il giorno di Natale. Se non ci credi, vai al lavoro. Non fare cenoni, non fare alberi, non fare nulla, non fare presepe. Non ci credi, vai. Adesso quando poi così credono, cominciano a credere. Quando si deve lavorare, tutti cambiano idea. Quando si tratta di lavorare. Quando invece si tratta di, allora io non ci credo. Se non ci credi, vai al lavoro. Invece no. E il mondo purtroppo è così, ma molte volte non solo il mondo, ma anche noi. Abbiamo celebrato il nostro avvento, ci siamo illusi di celebrare il nostro avvento, ma non lo abbiamo né atteso, né lo abbiamo accolto e non lo abbiamo amato. Attendere, accogliere, amare. Sono tre verbi che devono caratterizzare Ecco, questi ultimi giorni dell'Avvento, questi giorni di novena in preparazione al Natale, questi tre verbi devono caratterizzare il nostro modo di essere verso Dio, verso i nostri fratelli, verso noi stessi. Non basta attendere Dio, non basta accogliere Dio, non basta amare Dio, se non abbiamo atteso, accolto e amato i nostri fratelli, se non abbiamo atteso, accolto e amato ciascuno di noi. Se tu conoscessi il dono di Dio, anche questo è dono di Dio, anche il mio fratello è dono di Dio, anche io sono dono di Dio per me stesso e per gli altri. Quanti non si riconoscono come dono di Dio? Quanti? E che cosa facciamo? Deturpiamo quell'immagine e somiglianza che Dio ha messo in noi. Perché io non, perché ho così, ho quello, questa cosa qua, ho quella cosa là. Il Signore ci chiede di rispettarci, non solo di rispettarci a vicenda, ma di rispettare se stessi. Se non amiamo noi stessi, non amiamo né Dio e non amiamo né il prossimo. Che non amando noi stessi diamo la colpa a Dio di tutto questo. Non amando noi stessi, non amiamo il prossimo, perché non ci sopportiamo noi e non sopportiamo gli altri, ma per chi sopporta noi, che molte volte siamo veramente insopportabili. Ed egli accolga la nostra implorazione sempre più pressante del suo ritorno glorioso e dell'instaurazione del regno della divina volontà, come in cielo e così in terra. Ecco, e si compia così la preghiera di Gesù. Sono 2000 anni che i cristiani pregano Maranatà, vieni Signore Gesù. Ecco, ancora oggi, o forse meglio, più oggi, deve essere insistente questa preghiera. Vieni Signore Gesù, vieni perché noi abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno della tua luce, abbiamo bisogno del tuo amore. Abbiamo bisogno della tua presenza, o meglio di essere coscienti della tua presenza, perché queste cose, luce, amore, presenza, tutto quello che volete, già ci stanno, perché Gesù già è presente in mezzo a noi. Siamo noi che dobbiamo farli passare dalla potenza all'atto, siamo noi che dobbiamo farli passare dalla teoria alla pratica nella nostra vita. C'è quella canzone che di solito fanno in questo periodo, a me mi fa ridere, scusatemi, però, vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. Il Signore già è presente, al mondo manca la luce, al mondo manca questo, al mondo manca... perché sembra quasi che attraverso questa canzone metti una cosiddetta pezza a colori, no? Allora, qua c'è anche questo, c'è sta Gesù Cristo, ma Gesù non è il tappabuchi, il nostro tappabuchi. Non è il risolutore dei nostri problemi, delle nostre ansie. Dove c'è un qualcosa di negativo, allora chiamiamo Gesù perché diventa positivo. Non è questo Gesù Cristo. È un nostro modo di vedere, anche cristiano, di vedere Gesù il tappabuchi. Siccome, allora, ecco, mettiamoci la pezza con Gesù Cristo, no? È colui che informa il tutto, cioè colui che dà vita al tutto, è colui che dall'interno ci trasforma e trasforma tutto e tutti. Non è un passare dal negativo al positivo, ma è un trasformare, un rendere proprio tutta un'altra cosa, è un trasformarci in lui. E quando ci siamo trasformati in lui, è naturale che altre cose non esistano, il male non può esistere se noi ci trasformiamo in Lui, perché Lui è bene assoluto, Lui è bene sommo, Lui è il Dio Signore del cielo e della terra. Gloria a Dio, canteranno gli angeli nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che Egli ama. Gli angeli stavano cantando in anticipo il compimento di quello che Gesù poi avrebbe detto: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Mi pare che ci dovrebbe essere anche un messaggio che spiega questo, adesso non ricordo né quando né dove, perché, però ecco, ci dovrebbe essere, se ce lo cerchiamo. Vi ricordate l'altra volta vi dissi, facciamo il compito a scuola, no? Vediamo tutti i messaggi che parlano del Natale, dell'Avvento, avevo detto. Invece allora, il compito era quello di trovare tutti i messaggi che riguardano, che parlano dell'Avvento, e meditarli e viverli. Bene, noi adesso abbiamo altri 7 giorni prima del Natale, no? Da domani in poi, Natale sarà domenica prossima, e allora abbiamo, ecco, proprio questi compiti, di trovare tutti i messaggi che ci parlano del Natale, di contemplarli, di meditarli e di viverli, in modo che questo Natale non ci trovi impreparati, non ci trovi ancora che arriva tra le braccia della mamma e ci deve ripetere: se tu conoscessi il dono di Dio. Gesù non aspetta di diventare adulto per dircelo, ce lo dice già dalla culla: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che è avvolto in fasce ed è posto in una mangiatoia. Quelli che stavano lì, povera gente, non lo sapevano, se non gli angeli che dicevano questo, la stella che li guidava, le profezie, eccetera, eccetera. Noi dopo 2000 anni siamo ben coscienti di quello che sta per nascere, eppure siamo peggio di quelli. Siamo peggio di quelli. I pastori, senza indugio, senza pensarci su 2 volte, andarono alla grotta. E senza indugio e senza pensarci su 2 volte, ci dice il Vangelo, andarono ad annunziare quello che avevano visto, il grande dono di Dio che era stato dato loro. Immagini la stessa cosa. Che cosa? La tradizione dice 3, no? Ma questi magi, questi sapienti, la stella non è che gli diceva dove stavano andando, si lasciavano guidare da questa stella, si erano abbandonati quasi nelle braccia della stella, e non la vedono quando? Non la vedono quando sono a contatto con il male. Leggete bene il Vangelo, vedete che la stella riappare quando abbandonano Erode. Quando sono a contatto con il male non vedono la stella. Quando ci lasciamo offuscare dal male non vediamo la stella, non vediamo la nostra direzione. Siamo incoscienti, diventiamo incoscienti. Non prima, dopo. Che prima siamo ben coscienti di quello che stiamo facendo. Che altrimenti sapete bene che non ci sarebbe il peccato, no? Se non c'è un deliberato consenso e tutto il resto. Mentre invece siamo ben coscienti di quello che stiamo facendo. Di rinnegare Dio. Perché il peccato si tratta di questo. Rinnegare Dio. Mancanza di amore verso Dio, verso me stesso, verso i miei fratelli. Ci diceva Gesù, tra di voi non se ne dovrebbe manco parlare. Siamo arrivati a questo? Se tu conoscessi il dono di Dio, vuol dire pure questo, eh? Nella mia vita sono arrivato a questo? Ad escludere completamente il peccato dalla mia vita, le mancanze di amore dalla mia vita. Come accolgo io? Come attendo? Come amo Immacolata, la Vergine dell'attesa, colei che ci insegna come attendere, come aspettare, non facendo tanti progetti suoi, non facendosi tanti problemi. Si è rimasta un poco turbata, perché già l'abbiamo detto il perché, volevo vedere chiunque, no? A 15-16 anni sentirsi dire delle cose con tutti gli annessi e i connessi. Ma certamente, forse già ve l'ho detto, ma che bisogna meditare pure sui Vangeli, no? Certamente avranno detto, quando, ricordate quando dice: ma non è quello il figlio del falegname? La gente non dimentica, anche perché la gente siamo noi, quindi sappiamo bene come la pensiamo, no? La gente di fronte a certe cose, la gente non dimentica, dopo 30 anni ancora avranno detto: ma non è il figlio di quella là? Eppure quella là, di fronte a tutto questo, ha detto fiat, ha detto si faccia, ha detto si compia. Ecco la Vergine dell'attesa, colei che ci insegna come attendere, colei che ci guida. La stella dei magi potrebbe essere benissimo l'immagine di Maria che accompagna i suoi figli verso Gesù, che illumina la strada dei suoi figli verso Gesù. D'altronde la prima che ha vissuto di volontà divina è stata lei. Se voi avete letto in questi giorni, avete riletto e rimeditato in questi giorni anche la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, ecco, vedete come ci viene a dire come fare, madre e maestra, non solo madre, ma maestra, maestra di vita spirituale, maestra di vita nella divina volontà. E allora non tutto è andato perduto. Di fronte a questo lamento quasi di Gesù, questa supplica e invocazione, se tu conoscessi il dono di Dio, possiamo riaffermare la nostra volontà, dire: Signore, voglio conoscerlo. Voi sapete che nella Bibbia conoscere, il verbo conoscere, non è come lo intendiamo noi. Noi di solito diciamo che lei è un conoscente, ne manca un amico, un conoscente, cioè lo conosco così, ma no. Il conoscere nella Bibbia è quasi paragonabile al rapporto tra l'uomo e la donna. Rapporto intimo, sto parlando, che per Dio è tutta un'altra cosa, per la Sacra Scrittura è tutta un'altra cosa, non sono le cose come le pensiamo noi. Quindi conoscere vuol dire entrare proprio in comunione, entrare in intimità, entrare l'uno nell'altro, per Sacra Scrittura e per senso delle parole e dei termini, no? Entrare proprio l'uno nell'altro, diventare una sola cosa, quindi vivere nel divin volere. Se tu conoscessi il dono di Dio, buon Natale a tutti. Grazie.